Testo tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta. Edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 37. Prima lezione di lavoro a Gesù, che non uscì dalla regola dell'età. Vedo apparire, dolce come un raggio di sole in una giornata piovosa, il mio Gesù, piccolo bambino di un 5 anni circa, tutto biondo e bello nella semplice vesticciuola celeste che gli scende sino a metà dei polpacci torniti. Gioca nell'orticello con della terra, ne fa dei mucchietti e sopra vi pianta dei rametti come facesse dei boschi in miniatura, coi sassolini fa le stradicciole e poi vorrebbe fare un piccolo lago ai piedi delle sue minuscole colline e prende perciò un fondo di qualche vecchia stoviglia e lo interra sino all'orlo. Poi lo empie di acqua con un orciolo che tuffa in una vasca, certo adibita al lavatoio o innaffiatoio del piccolo orto, ma non ottiene altro che di bagnarsi la veste, specie nelle maniche. L'acqua sfugge dal piatto sbocconcellato e forse ingrinato e il lago si asciuga. Giuseppe appare sulla porta e zitto zitto sta a guardare per qualche tempo il lavorio del bambino e sorride. Infatti è spettacolo che fa sorridere di gioia. Poi, per impedire che Gesù si bagni di più, lo chiama. Gesù si volge sorridendo e, vedendo Giuseppe, corre a lui con le braccine tese. Giuseppe, con un lembo della sua corta veste di lavoratore, asciuga le piccole mani terrose e bagnate e le bacia. E un dolce dialogo avviene fra i due. Gesù spiega il suo lavoro, il suo gioco e le difficoltà incontrate nell'eseguirlo. Voleva fare un lago come quello di Genezaret. Da questo suppongo che gliene avevano parlato o che ve lo avevano condotto. Voleva farlo in piccolo per il suo diletto. Qui era Tiberiade, lì Magdala, là Cafarnao. Questa era la strada che conduceva, passando per Cana, a Nazareth. Voleva varare delle piccole barche nel lago, queste foglie sono barche, e andare sull'altra sponda. Ma l'acqua sfugge. Giuseppe osserva e si interessa come di cosa seria. Poi propone di fare lui, domani, un piccolo lago, non col piatto sbocconcellato, ma con una piccola vasca di legno, ben stuccata e impeciata, sulla quale Gesù avrebbe potuto varare delle vere barchettine di legno che Giuseppe gli avrebbe insegnato a fare. Proprio ora gli portava dei piccoli attrezzi di lavoro adatti a lui perché potesse imparare senza fatica ad usarli. «Così ti aiuterò», dice Gesù con un sorriso. «Così mi aiuterai e diventerai un bravo falegname. Vieni a vederli». Ed entrano nel laboratorio. E Giuseppe mostra un piccolo martello, una piccola sega, dei minuscoli cacciavite, una pialla da bambola, deposti su un bancone da falegname in erba, un bancone adatto alla statura del piccolo Gesù. Vedi, per segare si mette questo legno appoggiato così, si prende la sega così e, facendo attenzione di non andare contro le dita, si sega. Prova! E la lezione comincia. E Gesù, divenendo rosso nello sforzo e stringendo le labbra, con attenzione sega. E poi liscia la piccola asse con la pialla e, anche se è alquanto storta, gli pare bella e Giuseppe lo loda e gli insegna a lavorare con pazienza e amore. Torna Maria, che certo era fuori di casa, e si affaccia all'uscio e guarda. I due non la vedono perché hanno le spalle voltate. La mamma sorride nel vedere lo zelo con cui Gesù lavora di pialla e l'affetto con cui Giuseppe lo ammaestra. Ma Gesù deve sentire quel sorriso. Si volge, vede la mamma e corre a lei con la sua assicciuola semipiallata e gliela mostra. Maria ammira e si curva a baciare Gesù. Gli ravvia i riccioli scomposti, gli asciuga il sudore sul viso accaldato, ascolta con affetto Gesù che le promette di farle uno sgabelletto per stare più comoda quando lavora. Giuseppe, ritto presso al minuscolo banco, con la mano sul fianco, guarda e sorride. Ho assistito alla prima lezione di lavoro del mio Gesù e tutta la pace di questa famiglia santa è in me. Dice Gesù: ti ho consolata, anima mia, con una visione della mia fanciullezza felice nella sua povertà, perché circondata dall'affetto di due santi che più grandi il mondo non ha. Si dice che Giuseppe fu il nutrizio mio. Oh, che se non poté, come uomo, darmi il latte con cui mi nutrì Maria, egli spezzò se stesso nel lavoro per darmi pane e conforto ed ebbe gentilezza d'affetti di vera madre. Da lui ho imparato, e mai allievo ebbe un maestro più buono, tutto quanto fa del bambino un uomo. E un uomo che si deve guadagnare il pane. Se la mia intelligenza di figlio di Dio era perfetta, occorre riflettere e credere che non volli uscire clamorosamente dalla regola dell'età. Perciò, avvilendo la mia perfezione intellettiva di Dio al livello di una perfezione intellettiva umana, mi sono assoggettato ad avere a maestro un uomo e ad avere bisogno di un maestro. E se poi ho appreso con rapidità e buona volontà, ciò non toglie merito a me d'essermi fatto soggetto ad un uomo e all'uomo giusto d'esser stato colui che ha nutrito la mia piccola mente delle nozioni necessarie alla vita. Le care ore passate a fianco di Giuseppe che, come per un gioco, mi condusse ad esser capace di lavorare, io non le dimentico, neppure ora che sono in cielo. E quando guardo al padre mio putativo, rivedo il piccolo orto e il laboratorio fumoso, e mi pare di vedere affacciarsi la mamma col suo sorriso, che faceva d'oro il luogo e beati noi. Quanto avrebbero da imparare le famiglie da questa perfezione di sposi che si amarono come nessun altro si amò. Giuseppe era il capo. Indiscussa e indiscutibile la sua autorità familiare, davanti alla quale si piegava riverente quella della sposa e madre di Dio, e si assoggettava il figlio di Dio. Tutto ben fatto quello che Giuseppe decideva di fare, senza discussioni, senza puntigli, senza resistenze. La sua parola era la nostra piccola legge, e ciò nonostante, in lui quanta umiltà. Mai un abuso di potere, mai un volere contro ragione solo perché era il capo. La sposa era la sua consigliera soave, e se nella sua umiltà profonda ella si riputava l'ancella del consorte, il consorte traeva dalla sua sapienza, di piena di grazia, lume di guida per tutti gli eventi. Ed io crescevo come fiore protetto da due alberi gagliardi, fra questi due amori che si intrecciavano su me per proteggermi ed amarmi. No, finché l'età mi fece ignorare il mondo, io non rimpiansi il paradiso. Dio Padre e il Divino Spirito non erano assenti, poiché Maria era piena di essi. E gli angeli vi avevano dimora, poiché nulla li allontanava da quella casa. E uno, potrei dire, aveva preso carne ed era Giuseppe, anima angelica, liberata dal peso della carne e solo occupata a servire Dio e la sua causa, e ad amarlo come lo amano i serafini. Lo sguardo di Giuseppe, placido e puro, come quello di una stella ignara delle concupiscenze terrene, era il nostro riposo, la nostra forza. Molti credono che io non abbia umanamente sofferto quando la morte spense quello sguardo di santo vegliante nella nostra casa. Se ero Dio, e come tale cognito della felice sorte di Giuseppe, e perciò non addolorato per la sua dipartita che dopo breve sosta nel limbo gli avrebbe aperto il cielo, come uomo ho pianto nella casa vuota della sua amorosa presenza. Ho pianto sull'amico estinto e non avrei dovuto piangere su questo mio santo, sul cui petto avevo dormito piccino e dal quale avevo per tanti anni avuto amore. Faccio infine osservare ai genitori come come, senza aiuto di erudizione pedagogica, Giuseppe seppe fare di me un bravo operaio. Giunto appena all'età in cui avessi potuto maneggiare gli arnesi, senza lasciarmi poltrire nell'ozio, mi avviò al lavoro e del mio amore per Maria si fece l'ausilio primo per spronarmi al lavoro. Fare gli oggetti utili alla mamma. Ecco così che si inculcava il dovuto rispetto verso la mamma che ogni figlio dovrebbe avere, e su questa rispettosa e amorosa leva si appoggiava l'insegnamento per il futuro falegname. Dove sono ora le famiglie in cui ai piccoli si faccia amare il lavoro come mezzo di far cosa gradita ai genitori? I figli ora sono i despoti della casa, crescono duri, indifferenti, villani verso i genitori. Li reputano servi loro, schiavi loro, non li amano e ne sono poco amati. Perché mentre fate dei figli dei prepotenti bizzosi, vi staccate da essi con un assenteismo vergognoso. Di tutti sono i figli, meno che vostri, o genitori del XX secolo. Sono della nutrice, dell'istitutrice, del collegio, se siete ricchi. Sono dei compagni della strada, delle scuole, se poveri, ma non vostri. Voi, mamme, li generate e basta. Voi, padri, fate lo stesso. Ma un figlio non è solo carne, è mente, è cuore, è spirito. Credete pure che nessuno più di un padre e di una madre hanno il dovere e il diritto di formare questa mente, questo cuore, questo spirito. La famiglia c'è e ci deve essere. Non vi è teoria o progresso che valga a distruggere questa verità senza provocare rovina. Da un istituto familiare sgretolato non possono che venire futuri uomini e future donne sempre più depravati e cagione di sempre più grandi rovine. E vi dico in verità che sarebbe meglio che non vi fossero più matrimoni e più prole sulla terra, anziché vi siano famiglie meno unite di quanto non siano le tribù delle scimmie, delle famiglie non scuole di virtù, di lavoro, di amore, di religione, ma caos, in cui ognuno vive a sé come ingranaggi disingranati che finiscono a spezzarsi. Spezzate, spezzate. I frutti di questo vostro spezzare, la forma più santa del vivere sociale, li vedete e li subite. Continuate pure, se volete, ma non lamentatevi se questa terra diviene sempre più inferno, dimora di mostri che divorano famiglie e nazioni. Voi lo volete, e tal vi sia.